Mille Voci.
Buongiorno da Roberto Antonini per questa edizione che abbiamo intitolato con un punto di domanda. Islam e Stato Democratico possono convivere? Con me in regia Walter Albini a raccogliere i vostri interventi, le vostre domande, le vostre chiamate, Karin Kandolf. Dunque, la decapitazione di Samuel Paty, avvenimento tragico, un docente della periferia parigina, da parte di un terrorista islamista, ha suscitato naturalmente orrore e riaperto profonde ferite in Francia. Cinque anni dopo Charlie Hebdo e il Bataclan, il fondamentalismo ritorna a colpire e a seminare morte. Questa sera alla Sorbona, all'Università della Sorbona, un omaggio alla vittima in presenza del presidente Emmanuel Macron. L'Islam radicale è di nuovo sotto accusa per la sua intolleranza e violenza estrema. Gli interrogativi si allargano naturalmente al rapporto che la religione intrattiene con le istituzioni laiche e democratiche, con il rispetto della libertà di espressione e i diritti fondamentali delle persone. Non discuteremo dunque tanto del fatto che sia giusto o no pubblicare delle vignette o se il docente avesse ragione nel farle vedere durante il corso di civica, perché non ha violato la legge. Dunque la nostra questione che vorremmo sottoporre ai nostri ospiti e sulle quali potete intervenire è piuttosto il rapporto con la legge, con lo Stato di diritto, perché in Francia dunque la legge consente a Charlie Hebdo di pubblicare queste vignette e si tratta di vedere dunque se questa legge va rispettata in nome dello Stato laico oppure se prevale l'atteggiamento, diciamo, integralista e oscurantista, dicendo non può essere rispettato perché un testo religioso condanna questo modo di rappresentare il profeta. Ne discutiamo oggi con Yaha Sergio Pallavicini, che è vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana e rappresentante, possiamo dirlo, della corrente riformista, poi ci spiegherà di cosa si tratta. Slaheddin Ghazmi, che è ex presidente della Lega dei Musulmani in Ticino, e Claudio Loiacono, grande islamologo, arabista, esperto, autore di numerosi saggi sul mondo musulmano e la sua storia, la storia del mondo islamico, delle pubblicazioni in particolare che segnalo, quelle di Einaudi. Potete, come detto, intervenire, potete dire la vostra, potete sottoporre le vostre domande.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Allora, darei la parola dapprima a Yaha Sergio Pallavicini, che è imam e vicepresidente dunque della comunità religiosa islamica italiana. Il tema che abbiamo proposto è quello del rapporto tra religione islamica, musulmana e la democrazia. E apparentemente è ancora un po' controverso questo rapporto, non è così chiaro, non viene accettata da tutti la regola democratica. Lei cosa ci dice a proposito?
Che assolutamente non c'è nessuna giustificazione per una violenza fisica e psicologica, che il disordine civile è qualcosa di riprovevole anche per quanto riguarda il diritto religioso, compreso quello islamico, e che è vero che però c'è un dibattito e anche un gap tra prospettiva della democrazia nei vari paesi europei, compreso quello della libertà religiosa, della libertà di espressione, e adeguamenti tradizionali, giuridici, intellettuali e psicologici e persino di integrazione sociale da parte di alcune comunità che per scarsa conoscenza del contesto, anche persino delle normative culturali, o per confusione tra luoghi d'origine o tra addirittura indottrinamenti fondamentalisti, per vari motivi quindi si fa fatica a trovare un denominatore comune per dialogare e costruire in maniera seria una coesistenza rispettosa anche delle differenze religiose e della necessità di poi vivere in quanto cittadini anche come religiosi, però pienamente, ma senza zone d'ombra e senza ambiguità.
Allora,
sì, è un dibattito aperto.
Diamo la parola ora a Salahedin Ghazmik, ex presidente della Lega dei Musulmani in Ticino. Buongiorno, benvenuto anche a lei. La domanda che volevo porle è questa. Per molti musulmani c'è un contrasto tra la legge di Dio, presunta tale, cioè quella che c'è nel Corano e nella Sunna, dunque i raccolti di Hadith, che sono i detti del profeta, e lo Stato laico, le regole democratiche. Un musulmano chi deve seguire? Deve seguire queste leggi divine o è piuttosto portato a seguire le leggi della società civile e della democrazia? Perché per alcuni questo è un problema, naturalmente.
Allora, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora, secondo me c'è un concetto molto importante che la maggior parte di tutto il mondo non riesce a capirlo. E c'è una differenza tra l'Islam e i musulmani o i praticanti musulmani, che non, alcuni che non sono, non lo conoscono bene l'Islam. Il concetto tra democrazia, si può vivere, convivere, o si può, come si dice, essere paragonabile la fede islamica e la democrazia. L'Islam è democrazia in sé, perché l'Islam, la prima cosa che chiede è la libertà. Libertà dell'essere umano, la giustizia, il rispetto dell'altro, il diritto e i doveri. Quindi non c'è nessuna contraddizione tra l'Islam come fede e la democrazia o quelle che diciamo il diritto dell'uomo oggi o quella. Però il problema rimane di capire bene la religione e anche di non infuocare e mettere il fuoco, accendere il fuoco ai giovani che non conoscono bene la religione e seguono certi correnti integralisti.
Questo è un problema, ma diciamo esula un po' da quanto volevamo affrontare oggi, no? È chiaro che ci sono dei giovani che non aspettano tipo di occasione.
Così,
ecco, ma noi parliamo della
l'idea.
Sì, certo.
Il problema non è nella fede in sé. Il problema è anche di quelli che ci guidano oggi, come diciamo presidenti o re, quelli che sono, che loro stessi non facilitano la vita dei giovani per capire bene la loro religione e le lasciano lo sbaraglio di chiunque che le come si dice, traina o trascina verso dei fatti, diciamo, incomprensibili, sì, dell'Islam.
Bene, la ringrazio. Allora do la parola al professor Lo Iacono. Abbiamo sentito Ghazmi che dice in sostanza che non c'è contraddizione, però questa non è l'opinione di tutti, naturalmente. C'è chi dice che invece c'è contraddizione tra il Corano, perlomeno alcune sure del Corano, alcuni versetti, alcuni hadith, dunque detti del profeta, e l'impostazione di uno Stato laico e democratico. Professore, cosa dire a proposito?
Ma buongiorno a tutti intanto. Mi sembra che il problema sia quello di definire bene i termini. Se noi parliamo in termini assoluti di laicità, di religione, questa o quella religione, è un problema. Se noi poi ci caliamo nella storia di tutti i giorni, la questione cambia leggermente prospettiva. Mi spiego meglio. È molto difficile parlare di un solo Islam come di un solo cristianesimo o di una sola laicità. Bisogna vedere caso per caso di cosa stiamo parlando. Sicuramente le azioni terroristiche bestiali messe in atto da vari esponenti jihadisti, come vengono chiamati, takfiristi, estremisti, radicali, come vogliamo, sono una cosa, l'Islam è un'altra cosa, così come non sarebbe giusto parlare di cristianesimo avvicinandogli gli episodi di intolleranza che nella storia sono stati originati in ambito cristiano, così come è difficile parlare di stati musulmani e di stati cristiani o di stati laici, perché ognuno ha le sue rogne, nel senso che a me sembra molto difficile individuare degli stati musulmani, persino nell'Arabia Saudita, anzi forse a maggior ragione nell'Arabia Saudita, che pure fa dell'Islam una sua bandiera, un suo segno di riconoscimento. In realtà è la religione che viene seguita bene o male, spesso superficialmente, spesso distrattamente, dalle persone che vivono in Arabia Saudita, esattamente come in Italia, Stato cristiano, anche se non è ufficializzato in Costituzione, è ben difficile stare a pensare che ci siano dei cristiani che guidano profondamente, strutturalmente le vicende dello Stato italiano. E lo stesso la Francia, quando parla di laicismo, è la sua visione particolare del laicismo, sulla quale io posso concordare o meno, ma non è il laicismo astratto. Cioè, se noi ci caliamo dal piano delle idee, delle astrazioni concettuali a quello della pratica, allora forse ci riusciremo meglio a capire. Io non credo che si debba parlare più che altro, più di tanto, di Islam e democrazie, perché Islam è difficilmente definibile, così come anche democrazia è assai difficilmente definibile, come terrorismo è impossibile da definire. Lo stesso ONU ha rinunciato a dare una definizione accettabile di terrorismo, perché ognuno la vede come vuole e si tira certo. La coperta dalla sua parte.
Assolutamente, ma diciamo, al di là delle definizioni, possiamo, siccome lei ha citato l'Arabia Saudita, possiamo dire, qui prendo alcune analisi che fanno diciamo degli analisti aperti, musulmani aperti, io in particolare dei riformisti, dei sufi, poi sentiremo un po' cos'è, che dicono in sostanza che uno dei problemi è quello della predominanza di un'interpretazione dell'Islam che è stata portata proprio avanti dai wahhabiti, dai sauditi, che si rifà a una delle scuole della religione islamica sunnita, la tradizione Hanbalita, no? Che era un pensatore del IX secolo. E dunque sostanzialmente il problema, viene detto, cioè di questo Islam radicale, è che è stato finanziato dai petrodollari portati avanti dall'Arabia Saudita, e ora è diventato dominante, e dunque questo attecchisce nelle periferie, attecchisce tra i profughi. È una visione intollerante che non consente, in particolare, poi ci ritorneremo con i nostri ospiti, che non consente di interpretare il testo. Cioè, il testo è stato scritto per un credente da Dio, dunque non si può interpretare, la parola di Dio non va interpretata, e questo potrebbe essere un problema, no? Perché poi leggendo le sure del Corano, come leggendo la Bibbia, ci si rende conto che ci sono degli appelli anche alla violenza estrema, solo che la Bibbia viene interpretata, viene contestualizzata, e il Corano, alcuni lo fanno, ma magari a rischio anche della loro vita.
Ma in realtà l'Islam è assolutamente da interpretare, perché lo stesso Corano non è scritto in modo lapalissiano, per quanto si dica che è scritto in arabo chiaro, però poi dopo lo stesso Dio dice: io parlo per parabole, perché vanno interpretate. Pensiamo soltanto alle parabole di Gesù Cristo, non le capiva nessuno dei suoi apostoli ed era lui stesso a doverle spiegare. L'Islam va interpretato per questo, assolutamente obbligatorio, perché se no non se ne esce, resta un testo assolutamente impenetrabile, se non per sommi capi, per sommi principi, che però lasciano il tempo che trovano: la bontà, la solidarietà, l'imposizione della giustizia anche con tutti i mezzi. Quanto alla violenza del Corano, devo però precisare che ci sono sicuramente dei versetti violenti che si riferiscono all'esperienza reale nella vita del profeta Muhammad, Maometto per noi, che lottava contro quelli che l'avevano costretto ad abbandonare la sua città. Ecco, in quel caso c'era la volontà di arrivare a uno scontro per riequilibrare una situazione ingiusta secondo i canoni di allora della giustizia della vendetta, della legittimità appunto della vendetta. L'Islam ha tutto all'interno, così come ce l'ha l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento.
Cioè messaggi di pace e messaggi di violenza. Il problema è naturalmente cosa poi si coglie. Darei la parola all'imam Sergio Pallavicini. Lei rappresenta una corrente riformista che non è necessariamente maggioritaria. Ci spiega un po' le sue idee e il messaggio che portate voi, no? Che è un messaggio di conciliazione con le istituzioni della Repubblica.
Sì, ma è una posizione di responsabilità, che forse riformista è un termine, ma noi lo definiamo un rinnovamento tradizionale, cioè uno sforzo di interpretazione che prenda in considerazione i contesti di tempi e anche di luoghi che cambiano da 14 secoli, e quindi in quel senso lì c'è una volontà di cercare di mantenersi fedeli alle radici spirituali e dottrinali, ma c'è uno sforzo di interpretazione, come ben diceva anche il professor Lo Iacono, di adeguamento a tempi e contesti nuovi, altrimenti devo dire una dottrina religiosa che sia un copia e incolla letteralista o fanatico non è più invece nulla di autenticamente religioso. Questo non so se sia minoritario o meno, ma credo che sia in principio uno sforzo che fino ad una grande crisi di decadenza interpretativa il mondo islamico ha cercato di portare avanti con scuole, con formatori, con maestri, con saggi e sapienti e anche uomini soprattutto di scienza. Poi c'è stato una, devo dire, perversa crisi che ha dato vita anche purtroppo in questo recente secolo a proprio vere e proprie manipolazioni di letture e di interpretazioni filonazionalistiche e fondamentaliste di parti della dottrina che sono state non soltanto non ricontestualizzate, ma sono state decontestualizzate proprio dalla sua matrice spirituale.
Ecco, ma da dove vengono quindi queste manipolazioni? Cioè, dove nascono? Da dove vengono? Chi c'è dietro?
Allora, giuristi decaduti, politici ambiziosi, interessi appunto nazionalisti che hanno poi che sia non so come dire il movimento dei talebani, no? Ecco, di cui purtroppo non si può riconoscere in nessun modo neanche la base culturale di formazione culturale. Non
però sappiamo che in questo nel caso che lei citato ci sono i finanziamenti sauditi, dietro i talebani c'era l'Arabia Saudita.
Oh, ma esattamente, okay. Oppure ci sono stati anche interessi francamente di governi occidentali, non ultimo allora se li vogliamo menzionare gli Stati Uniti d'America, quindi certo. Francamente c'è una commistione poi di interessi paranazionali, perché francamente insomma dove andiamo ad alimentare alcune ideologie che vengono trasformate in scuole religiose. Ma questo da un lato, poi c'è il movimento politico dei fratelli musulmani, ci sono i movimenti fondamentalisti di Al-Shabaab o Boko Haram, Al-Qaeda, l'ISIS, cioè quindi una degenerazione che è scoppiata in maniera impressionante, mettendo in ostaggio i musulmani, la religione islamica, la sacralità della vita e di fatto veicolando dei conflitti anche nazionalistici in maniera con anche situazioni di diritti umani, non in nessun modo, ma neanche diritti religiosi, ho detto, quindi né diritti religiosi, né diritti umani, né diritti nazionali, tutto in virtù di una possibilità o ideologica o terroristica di, tra virgolette, salvare il mondo con la violenza in nome dell'Islam, di cui però francamente questi ideologi ne sanno molto poco e quel poco che sanno lo sanno molto male. Questo va detto, ecco.
Sentiamo Slahedin Ghazmi, ricordo ex presidente della Lega dei Musulmani in Ticino. La mia domanda riguarda sul fatto che ci si chiede in Francia, ma non solo, se nelle moschee si fa abbastanza per fare passare questo messaggio diciamo di rispetto delle regole della Repubblica, perché una cosa è dire l'Islam è una religione di pace, ma poi nelle prediche, nelle moschee, alcuni predicatori in particolare non è che danno proprio questo messaggio di pace, anzi, no? Cioè di dire sostanzialmente ai fedeli, anche se non siete d'accordo con delle rappresentazioni, delle vignette, ma questa è la legge e la legge degli esseri umani è superiore in una Repubblica a quella di Dio, e questo è il principio, diciamo, repubblicano. Questo messaggio lo sente ed è espresso in modo abbastanza forte, secondo lei?
Allora, prima di tutto, scusi per correggerlo, sono l'ex presidente della Lega dei Musulmani.
Sì, certo, scusi.
Allora,
sì.
Niente, non perché lei ha detto il presidente della Lega dei Musulmani.
Sì, poi, mi sono sbagliato.
Riallaccio al fatto del che l'Islam è, come si dice, l'Islam è in contradizione con lo Stato.
Se può convivere con lo Stato democratico.
Si può convivere, anzi c'è anche l'obbligo di seguire i superiori o perlomeno i governatori nel Corano, però che devono essere giusti anche, che devono essere, come si dice, delle persone che capiscono la fede e che non come si dice, opprimano i giovani. Allora, mi rispondo quella sua domanda, se si fanno i moschei abbastanza. Secondo me le moschee fanno abbastanza, però ci sono due punti molto diciamo contraddittori per non poter le moschee fanno il loro lavoro. Uno è il giornalismo, che gonfia sempre che le moschee sono il problema. Se noi facciamo un calcolo di tutti questi anni, gli ultimi anni, dove c'è questa accusa verso l'Islam, diciamo, radicali, o perlomeno il terrorismo, troviamo solo meno del 5% che escano dalle moschee, o anche, forse anche meno ancora, 2%. La maggior parte escono dall'internet, dai social media. Uno. Due, ci sono anche giornalisti e anche politici che hanno preso, oggi come oggi, l'Islam, i musulmani come cavallo di battaglia per raggiungere i loro obiettivi, e questo è il problema più grosso. Noi guardiamo ultimamente quello che è successo, se noi analizziamo bene quello che è successo in Francia, una settimana prima Macron ha criticato l'Islam, la settimana dopo è stata una reazione. Io non condanno la reazione, perché l'Islam non dice di reagire anche in questo modo, però guardate che visto che Macron è al minimo della sua popolarità, cosa ha trovato oltre che attaccare l'Islam? E la reazione è arrivata dopo. Cioè, c'è un problema.
Ci torneremo, naturalmente, devo correggere, perché Macron non ha attaccato l'Islam, ma l'Islam politico, quello che chiamano l'islamismo. Poi ci ritorneremo, magari per lei è la stessa cosa, però Macron fa la differenza, dunque lui attacca diciamo, l'Islam politico, sostanzialmente la tendenza Fratelli Musulmani, e chi interpreta e porta avanti un discorso politico basandosi su dei criteri religiosi. Le darò la parola subito dopo, adesso sentiamo un brano e poi ritorniamo con questo interessante dibattito, con ospiti qualificati per parlare di un tema di stretta attualità. Catch a star if you can, wish for something special. Allora, riprendiamo il nostro dibattito sul tema Islam e democrazia. Islam e democrazia possono convivere, lo Stato laico e la religione possono andare a braccetto, discorso naturalmente molto complesso. Noi qui daremo degli elementi principali, centrali di questo dibattito. Ci sono molti interventi da parte del pubblico, allora vi leggo qualche messaggio arrivatoci su WhatsApp. Uno dice questo: scuola elementare Milano, fine anno, recita natalizia, Pinocchio per rispettare la forte presenza di musulmani. Il Vangelo invita a porgere l'altra guancia perché ne abbiamo due e possiamo così passare un messaggio di pace a chi ci aggredisce. Di testa invece ne abbiamo una sola e se ce la facciamo tagliare non ne rimane un'altra che possa convincere l'aggressore a credere nella nostra non violenza. Un altro messaggio: in uno stato di maggioranza musulmana, però qualcuno che mostrerebbe immagini verrebbe punito ed eventualmente addirittura con la morte. Come fa una persona che è cresciuta in questi paesi ed espatria, per esempio nell'Unione Europea o in Svizzera, dove prevale la legge della democrazia e libertà, a cambiare atteggiamento se è stato educato diversamente? Darei la parola al professor Loiacono, poi leggiamo anche gli altri messaggi. Dunque c'è comunque, e nel caso di cui stiamo, da cui ha preso spunto questa puntata, cioè il caso di un ceceno che è venuto come profugo, un ragazzo ceceno, naturalmente lui ha avuto un'altra educazione, è andato in altre moschee, poi arriva qui e probabilmente non riesce ad adattarsi a un sistema che consente di esprimere liberamente dei pensieri e dei disegni anche quando non piacciono, per cui la discussione naturalmente non è se piaccia o non piaccia, è legittimo non apprezzare i disegni di Charlie Hebdo, qui si tratta semplicemente di rispettare la legge e comunque anche se non si rispetta, anche se il disegno avesse dovuto non rispettare la legge, chiaramente non si sarebbe giustificato una decapitazione. Allora, professor Loiacono, di quest'ultimo intervento, no? Questa matrice comunque che ci si porta presso da culture che sono diverse, sono stati non democratici come la Cecenia, oppure all'interno di famiglie dove prevale un atteggiamento patriarcale religioso, magari molto ortodosso.
Sì, certo, qui si tratta di un urto che è difficile vedere in termini così rosei, tra il rispetto verso le forme che uno Stato si dà di democrazia, diciamo, tra virgolette, la libertà di espressione e il rispetto per le religioni. Questo è un problema che difficilmente si risolverà se ci si mantiene sui propri punti senza minimamente cercare di andare incontro alle esigenze vere o presunte dell'altro. Il fatto che si debbano rispettare le leggi dello Stato dove si viva è una cosa assolutamente banale, direi anche per i musulmani, per la vita, 1400 anni di storia musulmana ci fa vedere come in realtà la religione sia spesso stata in urto con le forme del potere rappresentate da re, emiri, sultani, califfi, eccetera, e come in moltissimi casi nel mondo islamico ci siano state azioni assolutamente riprovevoli e drammatiche. Ora voglio ricordarne solo uno che magari non è rappresentativo dell'Islam, come nessuno può essere rappresentativo dell'Islam: Tamerlano, che in Uzbekistan è considerato un eroe con tanto di stato equestre e non, ha sulla coscienza qualche milione di morti musulmani all'interno dello stesso Islam. Però questo non ha portato a una condanna dell'Islam, poi chi è che la deve emanare questa condanna? È l'Azhar per i sunniti, il grande Ayatollah di Qom per gli sciiti? Non si sa bene, perché manca una gerarchia ecclesiastica nell'Islam e per cui è pure difficile parlare con una sola voce.
Certo.
La difficoltà di rapporti appunto tra le nostre esigenze che ci siamo costruiti negli ultimi secoli con sangue e sudore e le esigenze di vedersi rispettare nella propria fede. Questo è il grosso problema nel quale dobbiamo sforzarci da entrambe le parti ad andarci incontro. Io non sono tanto per l'andare sotto braccio, ma nell'applicare il principio della libera chiesa in libero stato, direi in modo cavuriano.
Ecco, lei tra l'altro ha sottolineato alcuni elementi fondamentali di cui non avevamo ancora parlato, ma naturalmente non c'è abbastanza spazio per approfondire, per esempio la rottura tra sciiti e sunniti che risale al nostro VII secolo e che è fondamentale perché gran parte, credo, delle vittime del terrorismo sono all'interno dell'Islam, questo non bisogna dimenticarlo. Naturalmente noi, e giustamente, ci scandalizziamo quando succedono delle cose come quelle successe nella periferia parigina, però i massacri in Pakistan, Afghanistan, Siria, eccetera, spesso colpiscono i musulmani da parte di altri musulmani, non solo tra sciiti e sunniti, ma direi soprattutto tra sunniti e sciiti. Allora,
assolutamente qui, vero.
Ecco, allora, volevo, sì, qui c'è un ascoltatore che dice: personalmente trovo che sovente certe vignette sono aggressive, violente, non hanno nulla a che fare con la libertà d'espressione. Ecco, qua mi permetto di precisare, lo Stato di diritto va difeso proprio quando, soprattutto quando non si è d'accordo, perché è chiaro che queste vignette possono non piacere, ma il problema non è quello, perché se passiamo all'atto violento con le cose che non ci piacciono, qua la democrazia e la Repubblica credo che hanno ben poco futuro. Dunque non si tratta di dire che ci piacciono o non ci piacciono queste vignette. Questo docente tra l'altro le ha mostrate per far vedere proprio, per parlare della libertà di espressione, soprattutto sulle cose che non piacciono, chiaramente, perché sarebbe troppo facile concedere la libertà di espressione unicamente per le cose che ci piacciono. All'imam dunque è Sergio Pallavicini, Yahya Sergio Pallavicini, così una domanda, riprendendo un po' quanto abbiamo detto, no? C'è anche molta, molta violenza all'interno del mondo musulmano, in particolare tra sunniti e sciiti. Lei, se non sbaglio, rappresenta una corrente minoritaria, ma tradizionalmente molto interessante, molto metafisica, molto spirituale, che è quella dei sufi. Ecco, ci può dire qualcosa? Perché, per esempio, i sufi sono mediamente visti molto male dai radicali musulmani, dal radicalismo musulmano. Perché?
Beh, perché c'è stato un periodo di contrapposti estremismi anche lì, nel senso che i giuristi hanno fatto gli inquisitori e i contemplativi si sono astratti dalle responsabilità quotidiane. E quindi per evitare o per contrapporre gli estremismi di queste due tendenze invece decisamente legittime, cioè la dimensione giuridica, teologica, scientifica e quella contemplativa e spirituale e più attenta ad una sensibilità sacrale e simbolica, ci sono stati effettivamente appunto i dibattiti di inquisizione dove si metteva al di fuori dalla ortodossia i contemplativi tutti. Quindi qui il problema è sempre, da un lato, identificare in maniera seria le differenze e dall'altro lato, all'interno di queste differenze legittime, isolare gli estremismi. Perché se il problema è che per colpa di un estremista si vuole invece negare tutta un'identità di una civiltà, che sia sunnita o sciita, o che sia sufi o non so come dire, giuridica, ecco, come se poi alla fine un sufi non fosse un sufi ortodosso, non dovesse comunque anche rispettare pienamente tutta il diritto o la pratica religiosa fondante della propria religione. Perché e questo, infatti, l'irregolarità è il giurista che fa appunto l'inquisitore e è l'uomo spirituale che pensa di dover non rispettare i dogmi o la dottrina religiosa. Per cui a volte, molto spesso, purtroppo è un dibattito come quello che diceva anche il suo ascoltatore, Peter Pan al posto di Natale perché così rispettiamo la sensibilità dei musulmani, ma forse bisognerebbe imparare che per i musulmani che sanno la loro religione e che abbiano un minimo di sensibilità spirituale, il Natale di Gesù è qualcosa che è iscritto esplicitamente all'interno della rivelazione coranica. Quindi noi avremo una naturale predisposizione fraterna di rispettare simboli e festività che sono persino nella nostra stessa dottrina. Quindi, e mentre Peter Pan è una favola carina, ma effettivamente non ha nulla a che fare con la tradizione cristiana che è prevalente persino in un contesto laico e secolarizzato come quello dell'Europa.
Certo.
Quindi a volte veramente a non discriminare poi si rischia di fare degli errori e si apre invece il problema ai fondamentalisti, perché i fondamentalisti veramente speculano sull'ignoranza.
Certo, questo è indubbio. Naturalmente non tutti poi sono in grado, proprio per le loro conoscenze, fare di distinguo all'interno, no, del mondo musulmano, delle correnti, delle sensibilità, e dall'altra parte non si tratta assolutamente di criminalizzare una comunità, ma di porsi la domanda proprio sulla matrice un po' filosofica, teologica, no, dell'Islam, e chiedersi, questa è la domanda che pongo a Salahedin Ghazmi, che è ex presidente della Lega dei Musulmani in Ticino. La domanda che qualcuno potrebbe porsi è: perché ci sono attentati musulmani e non di induisti, buddisti, cristiani in Francia o in Siria, eccetera, per esempio? No, non ci sono attentati cristiani in Siria. I cristiani non fanno attentati. E c'è qualcosa che è legato forse all'interpretazione religiosa anche, no? Nella religione cristiana è passato comunque un messaggio della separazione tra Chiesa e Stato che è molto forte. Lo stesso Vangelo, no, la prevedeva, e poi è stato naturalmente rafforzato con gli anni, coi secoli, con le rivoluzioni del pensiero. E questa rivoluzione del pensiero forse non c'è stata nel mondo musulmano. Forse l'illuminismo dovrebbe attecchire anche lì per cambiare forse questo atteggiamento, questa incapacità da parte di molti, non di tutti, di fare di separare sostanzialmente un messaggio che è stato scritto comunque nel VII secolo con la convivenza civile tra diversi gruppi, anche quelli che non credono, per esempio, o gli apostati, quelli che hanno cambiato religione e per i quali in diversi paesi è prevista la pena di morte, dunque non è proprio un dettaglio. Prego.
Allora, permetti di dire una cosa. Lei mi ha chiesto come mai solo l'Islam sunnita fa questi attentati e così via.
Ecco, per esempio,
ma
se
noi guardiamo la storia degli anni 90, quando il FIS dell'Algeria ha vinto democraticamente le elezioni, è stato calpestato, è stato un massacro per un decennio. Dopo Hamas la stessa cosa, quando Hamas ha vinto democraticamente, cosa si fa? Anzi, addirittura è stato catalizzato come un'organizzazione terrorista. Guardiamo ultimamente, negli ultimi 10 anni, cosa è successo in Egitto. Non è mai stato lasciato l'Islam o le correnti islamici, diciamo, moderati a governare. Questa è responsabilità dell'Europa, dell'Occidente, capitalizzata dall'America. E questo è un problema di fondo. Non ho mai visto questo fatto qua in India. I buddisti non fanno attentati, oppure non è mai stato fatto nelle zone dove ci sono i sciiti, ma solo nei paesi dove c'erano i sunniti. Quindi il problema di fondo è un problema politico, geopolitico. Tutti questi paesi dove escono la maggior parte dei cosiddetti terroristi sono colonizzati, poi stati imposti i dittatori che hanno rovinato la fede e hanno rovinato la dottrina della fede e anche i giovani di oggi.
Però sì, allora qua mi rivolgo di nuovo al professor Loiacono. Naturalmente c'è tutta una storia coloniale molto complessa così, però nel caso dell'Arabia Saudita mi sembra che questo tipo di lettura non sia necessariamente quello giusto, neanche nel caso dell'Iran, cioè un paese sciita in questo caso, dove però ci sono delle forme di radicalismo, anche se, forse qua il professor Loiacono ci può spiegare, apparentemente, non so se sia vero, ma abbiamo l'impressione che il terrorismo sia piuttosto sunnita piuttosto che sciita, è vero?
Negli ultimi secoli sicuramente è così. E il dibattito per l'interpretazione appunto del Corano e delle leggi islamiche è prevalentemente nell'ambito sunnita, dove l'autorità religiosa è spezzettata in miriadi di imam che fanno magari capo a grandi scuole come quella di El Azhar, della Karawiyyin di Fez o della Zaytuna di Tunisi, mentre nel mondo sciita lo spezzettamento è meno avvertito, anche se ci sono delle piccole differenze all'interno delle varie hausa, dei vari seminari sciiti. Comunque anche lo sciismo ha avuto le sue rogne in passato, diciamo, oggi no, ma all'epoca in cui fu imposto dai safavidi lo sciismo in Persia si ricorse tranquillamente alla violenza interpersonale. Così dal punto di vista di questa chiamata di Correo, beh, il sufismo è del tutto fuori, tutti i movimenti spirituali sfuggono alla violenza come mezzo di espressione delle proprie opinioni e vivono in una dimensione a parte, che li mette anche in grande difficoltà, perché questi pretesi musulmani, che tali non sono, dei movimenti integralisti, violenti, jihadisti, come vogliamo chiamarli, ce l'hanno con i sufi e con gli sciiti, ma perché loro seguono un'altra interpretazione della legge sacra. Il sufismo di fatto fa un percorso suo personale, ogni sufi ha una sua ascesi personale, sì, guidato da un maestro spirituale, ma molto, molto all'acqua di rosa in questo senso, perché il cammino è personale, per cui è difficile che si radunino in movimenti poi organizzati, politici violenti. Nel mondo sunnita invece c'è stato un fenomeno diverso, e lei ricordava giustamente il wahhabismo, che pur partendo da posizioni assolutamente all'interno della logica islamica, di una delle scuole giuridiche più interessanti, quella del hanbalismo, anche se minoritaria, ha sviluppato una dottrina che è quella che ha rovinato in gran parte il sunnismo del XIX e sicuramente del XIX secolo, con delle guerre addirittura, e poi nel XX secolo. Però questo, ricordiamocelo sempre, è un movimento minoritario. Non possiamo fare una storia rivolgendoci a gruppi minoritari violenti, dei quali siamo anche noi poi ricchi, no? di ricordi nel mondo cristiano, nel mondo laico, nel mondo delle varie altre culture. Nell'induismo la violenza religiosa è all'ordine del giorno, in India ci sono stati attentati anche di matrice induista contro i musulmani, la stessa politica dell'attuale primo ministro Modi è una politica anti-islamica, i buddisti contro i Rohingya hanno avuto in Birmania modo di esprimere la loro violenza, però sono sempre movimenti minoritari, sì. La massima parte di queste religioni segue un discorso che è molto più pacifico, magari anche ostile all'Occidente per il nostro passato coloniale, ma di fatto sanno benissimo che i maggiori responsabili sono al loro interno stesso, insomma,
certo,
chiamare...
Professore, ci torneremo, professore, io devo dare brevemente la linea al collega Alessandro Broggini per un aggiornamento su delle notizie che sono giunte in questo momento, e poi ritorniamo con lei.
Grazie Roberto Antonini. Velocissimamente, da poco è iniziata la conferenza stampa del Consiglio di Stato ticinese a Bellinzona, lo scopo è quello di aggiornare sulla situazione legata al Covid-19, che come abbiamo sentito nelle ultime ore ha vissuto un netto balzo in avanti nei contagi, oggi sono infatti 255, erano 137 ieri. Presenti il Presidente del Consiglio di Stato Norman Gobbi, così come il Direttore del DEX Emanuele Bertoli, quello del DSS Raffaele De Rosa, oltre al medico cantonale Merlani. Si tratta di, in sostanza, di un bilancio, di fare il punto della situazione. Non dovrebbero invece esserci delle novità rispetto alle misure in vigore in questo momento. Non siamo in fase rossa, ma la situazione ci preoccupa, ha detto il Presidente Norman Gobbi, non è ancora fuori controllo, ma bisogna soprattutto in questo momento mantenere la calma. Aggiorneremo comunque le informazioni man mano che giungono da Palazzo delle Orsoline, sia in prima pagina tra pochi minuti, sia nel notiziario delle 12.30.
Grazie Alessandro Broggini. Noi torniamo a parlare di Islam e democrazia, tema vastissimo, ci sono tantissimi interventi, alcuni sottolineano che queste vignette sono delle provocazioni, ma di nuovo, lo ripeto, il problema non è di approvare o non approvare queste vignette, il problema è che queste vignette non violano la legge di uno Stato, e questa è la democrazia, no? E sarebbe troppo facile rispettare solo le cose che ci piacciono. In questo caso effettivamente possono essere discutibili naturalmente, ma si tratta di non tagliare la testa a qualcuno col quale non si è d'accordo o che ci si sente offesi. Questo è il principio della democrazia, il principio della Repubblica, e va rispettato. Dunque non entriamo in materia sulle vignette, è un'altra discussione se piacciono o non piacciono. La questione naturalmente è quello del passaggio all'atto della violenza e del fatto di non accettare chi ha delle idee diverse. C'è un ascoltatore, un'ascoltatrice, non lo so, che dice: ma perché se noi andiamo nei loro paesi ci adattiamo e rispettiamo i loro costumi, e invece quando loro vengono qui non lo fanno, ci sono altri interventi molto arrabbiati eccetera. Ecco, qua si tratta di non mettere tutti nello stesso sacco assolutamente. Noi parliamo di terroristi, non parliamo dei musulmani in generale, e parliamo della possibilità di interpretare il testo sacro che è il Corano o la Sunna, che sono i detti del profeta, dunque i due punti di riferimento dei musulmani, di interpretarli in modo che siano del tutto conciliabili con chi la pensa in modo diverso, con chi ha una religione diversa, con chi cambia religione. Io non so se questo è possibile, lo chiedo di nuovo a Salahedin Ghazmi, che è ex presidente della Lega dei Musulmani in Ticino, partendo da alcuni passaggi del testo sacro dei musulmani, il Corano dunque, che sono stati sottolineati da un poeta siriano, si chiama Adonis, in un libro Violenza Islam. Adonis è alawita, è una delle correnti dell'Islam, e lui dice che la sua religione, non l'alawismo ma l'Islam in generale, è una religione molto violenta, e cita dei versi del Corano, dei versetti del Corano, in particolare la Sura 5, dove dice questo, lo faccio interpretare: coloro che avranno rifiutato la fede ai nostri segni li faremo ardere in un fuoco, e non appena la loro pelle sarà cotta dalla fiamma la cambieremo in altra pelle, così che meglio gustino il tormento. Insomma, ci sono i passaggi molto violenti. Secondo questo poeta Adonis, che è anche un saggista, dice che questi atteggiamenti, questi versetti del Corano, ce ne sarebbero 518 su credo 6.000, e dunque dice: come la Bibbia, anche il Corano è un libro estremamente violento. È ora di finirla, che si dica che è un libro di pace. Il problema è che la Bibbia viene interpretata, il Corano invece viene letto alla lettera. Lei cosa risponde? Risponde a questo, perché effettivamente c'è comunque una violenza in queste parole, che se viene letta da qualcuno che non contestualizza, vabbè, insomma, può essere anche un invito al passaggio all'atto, a uccidere l'apostata o chi non la pensa come lui.
Allora, prima di tutto si dice che il Corano non viene interpretato. Se non viene interpretato il Corano, come mai ci sono questi correnti nell'Islam? Sciiti, sunniti, alawiti, non so, sufi, tutti questi sono dei correnti che ognuno interpreta il Corano a modo suo.
Ecco, ma dunque, per esempio...
Non sono d'accordo con questo signore che dice che l'Islam non è interpretato, oppure deve essere interpretato. È interpretato, però il problema è che non è interpretato a modo, diciamo, scolastico, spiegato in modo scolastico, universitario e così via. L'Islam, purtroppo, quelle dove nascono questi atti terroristici, sono l'Islam dell'internet, non è l'Islam delle scuole, non è l'Islam reale. E questo è il problema. E questo signore qua, non lo conosco, non ho mai sentito parlare, è una sua interpretazione, come lui dice bisogna interpretare. Sua interpretazione del Corano è così, ma il Corano non è vero che è così. Se vai ai musulmani moderati, e interpretano degli scienziati dell'Islam moderati, non hanno mai interpretato che il Corano è un libro violento. Questo non è vero.
Dunque, Sergio Pallavicini, lei condivide il fatto che non sia violento? Perché ci sono dei passaggi violenti, quello comunque è indiscutibile. Poi, come detto, ci sono anche nella Bibbia, nel Levitico, in altri testi della Torah, del Pentateuco, però ci sono nel Corano, non si può dire che non siano, si può anche interpretare, ma insomma c'è un appello all'uccisione anche di ebrei, di apostati. Poi chiaramente la storia è molto complessa, però questa è la realtà. Insomma, quando uno legge un testo, se non sa interpretarlo, il rischio è proprio quello, poi soprattutto se il testo viene attribuito direttamente a Dio, non a un intermediario, no? Pronto? Pallavicini non ci sente, credo. Allora lo dico al professor Lo Iacono, cioè pongo la domanda al professor Lo Iacono proprio su questo passaggio, no? Che è uno dei tanti passaggi che cita Adonis, poeta siriano, e che certo può essere interpretato, però se non viene interpretato rischia effettivamente di sfociare in atteggiamenti di totale intolleranza e anche di violenza.
Sì, Adonis è un grande poeta, bisogna ricordare, non un signore qualsiasi, ed è una persona che ha dei rapporti con l'Occidente straordinari. Io nella mia università l'ho ospitato per varie conferenze e tutti gli studenti l'hanno amato per quello che diceva, per la sua poesia. Ha espresso un punto di vista ampiamente discutibile. Ricordiamo, come lei ha già detto, che è un alawita, cioè di una corrente sciita che ha modo di lamentarsi del comportamento comportamento dei sunniti, maggioranza in Siria e nei paesi vicini, che hanno spesso anche perseguitato gli alawiti, per cui diciamo che c'ha un po' il dente avvelenato, e questo potrebbe spiegare un po' la sua durezza. Perché la sua durezza io non la condivido? Perché, come avevo detto all'inizio, i versetti indubbiamente violenti che ci sono nel Corano sono precisamente riportabili, riferibili alla guerra che era scoppiata tra un gruppo di qualche decina di musulmani scappati obbligatoriamente da Mecca per evitare il peggio della vicina, poi si chiamerà Medina, e che avevano avviato un'azione di vendetta, di rivendicazione della propria libertà di esprimere il proprio credo nei confronti dei politeisti di Mecca. Ci fu guerra crudele da ambo le parti, che poi si risolse in una conversione generale di tutti quanti di lì a pochi decenni. Questa violenza noi giustamente, come lei ha ricordato, la troviamo anche nell'Antico Testamento, nel libro, quando si parla delle azioni di Giosuè che entra in Terra Santa e la libera da tutte le i politeisti e tutti i cultori di religioni non monoteistiche, beh, ci sono degli stermini innominabili, no? Però questo non ci comporta assolutamente la conclusione, non ci porta alla conclusione che l'ebraismo sia una religione violenta strutturalmente, così come non lo è stato il cristianesimo, che pure si è macchiato di tantissime crociate, non solo in Terra Santa cosiddetta contro i musulmani, ma contro gli ebrei e contro gli stessi cristiani, cioè, ricordiamo gli albigesi, insomma, voglio dire, cose di casa nostra, italiane, occitane, insomma. Ecco, questo dal punto di vista della riportazione il Corano nella storia è uno dei grossi problemi. Secondo me è obbligatorio, non vedo come
ecco, mi sembra
si
che
possa.
sia il punto centrale quello, no? Di riportare, certo, il Corano nella storia, sia per contestualizzare e capirne le correnti, per capirne poi le dinamiche, anche per capire il testo. Ma all'imam e a Sergio Pallavicini, per esempio, no? Un musulmano, io pongo delle domande di interesse generale, perché non siamo tutti degli esperti come voi, ma un musulmano crede che il Corano sia stato scritto da Dio. Ora, ci sono degli storici, degli islamologi, in particolare è uscito in Francia un testo molto importante che si chiama Le Coran des Historiens, dunque il Corano degli storici, che invece dicono che il Corano è stato praticamente scritto, rivisto, insomma, nei secoli, diversi secoli tra l'altro, fino al nostro Medioevo, c'erano addirittura diverse versioni del Corano, dunque uno storico pensa che sia stato scritto da esseri umani. Ma lei, per esempio, nel suo messaggio, lei, per lei il Corano è stato scritto da Dio, oppure capisce come imam che c'è anche la mano dell'uomo, no? Della storia sostanzialmente, perché se non facciamo questo passaggio poi si spalancano le porte anche all'intolleranza, perché se l'ha scritto Dio c'è poco da discutere, ecco. Nessuno può cambiarlo, neanche Dio può cambiarlo.
No, beh, oddio, Dio può fare tutto, può anche cambiare, però ecco, esatto, può cambiare idea, ecco, so. Però cioè, se si riconosce a Dio una onnipotenza che non è appunto con il parametro psicologico dell'essere umano. No, quello che volevo dire è che qui è molto precisa lo scenario, una cosa non esclude l'altra, cioè tendenzialmente la rivelazione coranica era una rivelazione orale, che per chi ha fede nel suo messaggio è stata dettata oralmente al profeta, che nel corso di 20 anni l'ha ritrasmessa sempre oralmente, e successivamente alla sua scomparsa sotto i primi califfi vennero raccolte le trascrizioni di vari versetti che poi il consensus dei sapienti e dei responsabili sotto il califfo Ottoman sancì come la copia del Corano che deve essere utilizzata poi prevalentemente per la recitazione, perché quello che si dimentica è che il principale utilizzo del Corano è la recitazione della parola di Dio, che dovrebbe assumere un valore simbolico, maieutico e spirituale, e non è un libro, non è un codice di guerra o un codice di diritti, cioè, che poi la Sharia, il diritto islamico, prenda anche dal Corano un fondamento della propria articolazione giuridica, questo è un altro discorso, ma se no veramente si scade nel letteralismo. Ecco.
Certo, voi ci avete aiutato, siamo in conclusione, voi ci avete aiutato a capire, contestualizzare, relativizzare. Noi siamo partiti dal principio, come comunque, tra l'altro sottolinea anche un ascoltatore, Fiorenzo, non ci sono giustificazioni a questi atti barbarici, dunque non si trattava in nessun modo di giustificarlo, lo ripeto, non sarebbe accettabile giustificarlo e non vi avrei invitato se qualcuno di voi l'avesse giustificato, perché questo qua si tratta di essere nell'ottica di un discorso democratico. Abbiamo cercato di capire la complessità di una religione, del suo rapporto storico con delle istituzioni laiche, e credo che sia stato molto utile per noi avervi avuti ospiti. Io ringrazio dunque Claudio Loiacono, professore Sergio Pallavicini, che è imam e vicepresidente della comunità religiosa islamica italiana, e poi Slaheddin Ghazmi, che è ex presidente della Lega dei Musulmani in Ticino. Vi auguro a tutti voi e agli ascoltatori un'ottima giornata.
1000 voci.